Allora, cosa è successo sui giornali oggi? Oggi sui giornali è successa la seguente cosa, ovviamente. Intanto qualcuno mi dica se sono arrivati i primi commenti, Misei 73. Allora, che cosa è successo? Che sulla questione del Quirinale, Silvione mitico, sulla questione del Quirinale la Meloni, Salvini frena sulla questione del Quirinale, il titolo del Corriere della Sera. Dovete sapere che cosa è successo. È successo che una battuta di Borghi, in cui ha detto il 2 giugno, forse il Presidente della Repubblica, se pensa che vi si debba consacrare l'Europa e non l'Italia, convenga che si dimette, una cosa di questo tipo, che era un periodo ipotetico della possibilità, non ha chiesto le dimissioni, ha detto che se lui pensa che sia più importante l'Europa e si debba consacrare l'Europa persino nel giorno della festa della Repubblica, allora tanto vale che non faccia il Presidente della Repubblica. Grassi oggi sul Corriere della Sera continua a definire questo: gli strappi istituzionali non vanno via mai come un bucato, perché ieri Salvini ha detto che non si deve dimettere, ieri la Meloni da me ha detto sono contento che Salvini abbia detto che non si deve dimettere, cioè c'è stata una gara a leccare, a baciare la pantofola del Presidente della Repubblica. E quindi oggi io ho goduto come un riccio, quando ho letto il pezzo di Mario Giordano, perché Mario Giordano oggi è riuscito a scrivere esattamente quello che noi commensali ci siamo detti ieri, e cioè abbiamo il fondato sospetto che Mattarella non sia Dio e dunque non sia infallibile. Anche Mattarella può dire una cazzata, anche i suoi uffici possono dire una cazzata. Invece Mattarella ogni volta che parla è una specie dell'oracolo di Delfi, ogni cosa che dice è inattaccabile, se qualcuno prova ad attaccarlo è lesa maestà, dice. Consacrare la sovranità non ha nulla a che vedere con quello che ieri il portavoce del Quirinale, anche se sotto mentite spoglie, che è Marzio Breda sul Corriere della Sera, beh, non ha nulla a che vedere con l'articolo 11 della Costituzione, che semmai dice quali sono i limiti che noi possiamo imporre per l'adesione a certi trattati europei. E poi dice. E cos'è che diceva? Così non la. Beh, e l'altra cosa fantastica è come Mario Giordano, ieri colga una cosa molto interessante, cioè come ad esempio la stampa con la Perina, la mitica Perina, la donna a indignazione a gettone, beh, insomma, la mitica stampa ieri si sia scandalizzata con la Perina di attacchi mai visti al Quirinale. Ma quale attacco mai visto? È un tweet di un senatore che dice una roba anche piuttosto condivisibile, chiedendo, questo forse è ultra petita, le dimissioni del Presidente della Repubblica. Ma dice, ma siete impazziti, cari amici della stampa? Quando voi, per esempio, dicevate che Cossiga, titolo della stampa, a metà tra Shakespeare e Cicciolina, cioè, se avesse detto una cosa di questo tipo qualcun altro, che cosa avreste fatto voi, grandi moralisti di questa ceppa? Cioè, questo era il titolo su Cossiga, a metà tra Shakespeare e Cicciolina. Ma io vi vorrei ricordare quello che disse Di Maio del presidente Napolitano, quello che dissero del presidente Leone. Cioè, ragazzi, ma è una roba da matti. Quello fa un tweet, peraltro, con il segretario del partito e la Meloni, che sono subito là a gettare acqua sul fuoco, e succede ancora in prime pagine di tutti i giornali di oggi. Una roba da pazzi. Ma la roba da pazzi non è tanto il Quirinale, ma la reazione al Quirinale. Io ve lo dico perché la cosa è del tutto evidente: i giornalisti erano stati invitati quella sera alla cena del Quirinale e quindi non potevano che fare la difesa di Grasso, di Zampetti, di tutto quell'establishment non votato intorno a Mattarella, che sono quelli che fecero la finta di far andare via Mattarella e fargli scatoloni per farlo ritornare poi a Quirinale. No, sono degli ottimi comunicatori, dal loro punto di vista ottimi, però insomma, anche che due palle! Ha ragione Mario Giordano, ha ragione Mario Giordano, fino a prova contraria, Mattarella non è Dio e non è infallibile. La Repubblica, secondo me, con più ragione, oggi invece, a pochi giorni dal voto, cerca di titolare sullo spettro del non voto. Perché, vedete, anche ieri parlando con un po' di candidati, diciamo negli off the records che mi sono ritagliato durante la puntata di Quarta Repubblica, qui c'è un rischio che loro vedono, molto i politici, che si vada a votare sotto al 50%. Allora non gliene fotte nulla della partecipazione elettorale, ve lo dico, non è questo il punto. Il punto fondamentale non sono le grandi temi, la democrazia, democrazia, la partecipazione, l'astensionismo che è il primo partito, tutte stronzate. Con il non voto gli equilibri dei partiti cambiano, e oggi lo spiega bene Dalimonte, sempre su Repubblica. Il rischio è che il non voto avvenga soprattutto al Sud, il partito che prende il 65% dei voti al Sud si chiama Movimento 5 Stelle, se ci fosse un'astensione forte al Sud, il primo a patirne le conseguenze sarebbe il Movimento 5 Stelle. In realtà oggi Repubblica dice che Fratelli d'Italia, i due principali partiti e il Partito Democratico si avvantaggerebbero dal non voto. In realtà l'astensionismo paradossalmente aiuterebbe più i partiti piccoli, perché i partiti piccoli, Stati Uniti d'Europa, Azione, soprattutto essendo i partiti più filoeuropeisti, più con l'Europa e per l'Europa, avrebbero il voto di quelli più convinti dell'importanza dell'Europa. Sono tutte comunque, come posso dire, illazioni che poi si devono verificare sul campo. Comunque questo rischio del non voto evidentemente c'è. Si vota poi quest'anno il sabato e la domenica, quindi non il lunedì, e quindi anche un rischio di qualcuno che si presenti lunedì a scuola ma non c'è il seggio elettorale esiste. Marco Cristoforetti dice: come non capire che sono le elezioni più importanti dell'aprile del 48. L'altra questione molto interessante oggi la pone il Fatto Quotidiano, prendendo dei sondaggi che girano in Europa e che tutti quanti abbiamo visto, e cioè sul fatto che Macron e Scholz, messi sull'attenti, come per dire, i due guerrafondai fondamentali di questa Europa, rischiano di arrivare malissimo a queste elezioni, perché Macron rischia di arrivare terzo dopo non solo la Le Pen, ma anche i socialisti di Glucksmann, quindi una figura di merda per il presidente francese, mostruosa, ma anche Scholz, il presidente del partito socialdemocratico tedesco, rischia moltissimo, certo di non arrivare primo perché arrivano i popolari, certo di non arrivare secondo perché arrivano AfD col 14, dal 14 al 18%, rischia di arrivare anche dietro i Verdi che sono terzi, quindi il partito socialista tedesco rischia di arrivare al quarto posto. Insomma, di che stiamo parlando? Nel frattempo vi segnalo l'intervista a Orban realizzata da Francesco Giubilei oggi sul Giornale, in cui dice: la Commissione europea ha fallito su tutto, dalla guerra ai migranti. E poi il suo auspicio politico è che Giorgia Meloni e la Le Pen si mettano d'accordo, che le destre non si dividano in Europa. Sul caso Toti, di cui io sono, come sapete, un grande appassionato, ci sono una serie di cose. Intanto a Signorini, quello che aveva rapporti con il presunto corruttore, lo Spinelli, che oggi raccontano come un presunto corruttore di destra, ma era un uomo di sinistra che aveva pagato tutti i partiti a fianco, e soprattutto quelli di sinistra. Insomma, questo Signorini, oggi questo è il titolo della Repubblica, agli arresti perché può reiterare il reato. Ma insomma, può reiterare il reato? Questo non è più presidente dell'autorità portuale? Dove lo fa il reato se non è più presidente di quell'autorità che avrebbe potuto commettere il reato? E l'altra cosa, ci sono degli elementi che potrebbe inquinare delle prove, ma come è del tutto evidente, dopo 4 anni di intercettazioni e tutto quanto la sua accusa si basa su documenti e intercettazioni fatte negli ultimi 4 anni, quali prove può inquinare? Comunque, la cosa più grave forse è proprio il titolo di questo pezzo, perché non si rende conto della gravità e per questo resta in carcere. Allora, i magistrati, il PM e il GIP non sono vostra madre, non sono il vostro precettore che vi spiega di stare con le braccia strette quando state a tavola e che vi dice di non ruttare a tavola, non sono loro. I magistrati e i PM, peraltro molto più cafoni dei nostri precettori spesso, non vi insegnano quali sono i modi buoni per stare in società, non vi insegnano come fare la pregherina la sera, non vi dicono come comportarsi con le signore o come baciare le mani, no, non vi dicono questo, fanno rispettare la legge, e quindi non si rende conto della gravità di quello di cui lo accusiamo? Non è un cazzo di termine giuridico! È la polizia morale iraniana che dice alle donne che non si rendono conto che cosa vuol dire il loro volto scoperto. Questa è la differenza tra un magistrato e una mamma o un papà. Il papà e la mamma vi educano, peraltro fino a che siete minorenni, i magistrati vi giudicano in funzione delle leggi scritte. Chiaro? Punto e basta, non si rende conto della gravità. E chi se ne frega se non se ne rende conto della gravità? Il problema non è la gravità. Ha commesso un reato o non ha commesso un reato? Sta violando Una legge o uno sta violando le leggi? Ma non mi sembra una cosa banale. E poi è in galera perché può reiterare il reato, è in galera perché può inquinare le prove. Questo si devono occupare i magistrati, non se si rende conto della gravità. Siamo completamente impazziti. Nel frattempo La Verità trova una storia straordinaria, cioè che una delle telefonate che fece uno dei commissari del terminal Rinfuse, che fu assegnato a Spinelli per 30 anni, uno dei commissari che inizialmente era contrario, fa una telefonata a un misterioso signore a Palazzo Chigi. Questo misterioso signore a Palazzo Chigi scopre La Verità ha lavorato per la Port Singapore Authority, cioè per il porto di Singapore che ha grandi mire in Liguria. Ma che cazzo ci faceva questo della Port Security, Singapore Authority, della PSA a Palazzo Chigi? È diventato un uomo dei servizi segreti che lavora a Palazzo Chigi. Quindi uno dei commissari chiama questo signore a Palazzo Chigi e La Verità imbastisce giustamente tutta questa querela dicendo: queste robe le ho trovate nelle carte, perché nei faldoni, nelle 9000 pagine, e quindi è molto strano che uno che deve giudicare, essendo stato lì messo dal sindaco, si sente uno dei ex dei porti di Singapore per capire cosa fare. Però il punto è anche un altro: questo signore, cosa che non si capisce bene all'interno del pezzo, in realtà o si capisce ma non in grande evidenza, questo signore poi ha votato per il terminal da concedere a Spinelli per 30 anni, quindi ha fatto una telefonata, ma poi si è convinto del contrario, cioè esiste il giallo nel giallo, poi però dal punto di vista finale lui non è stato uno di quelli che ha votato contro, perché l'unico che ha votato contro, semmai votava contro secondo la difesa di Toti e degli altri, perché era molto interessato al porto concorrente di Genova, che non è Singapore ma è Savona. Nel frattempo trovo incredibile questa storia che soltanto Il Messaggero oggi riporta. Intanto Loretta, eccola qua, dice: il libro oggi, La Grande Bugia Verde, dovrebbe arrivare oggi. Ricordatevi che La Grande Bugia Verde oggi alle 18 con Michele Silenzi, ne parlo diffusamente in una zuppa, diciamo, liberi libri che farò più tardi. La cosa incredibile che racconta Il Messaggero è che il Colmoskin, il Consubin, scusatemi, che è uno dei nostri reparti di eccellenza dell'esercito italiano, e per fortuna che ci sono, in genere quando sfila, e a tutte quante le ricorrenze, sfila davanti alle tribune delle autorità e poi urla il grido di battaglia. Sono militari, non sono zagrebeschi questi, e questi signori militari urlano il grido di battaglia che è decima, va bene? Urlano decima e lo fanno da sempre. La Decima Mas non è un'organizzazione fascista, è un'organizzazione che è nata molto prima del fascismo, è un'organizzazione militare che ha fatto delle operazioni eroiche che tutti dovrebbero conoscere, invece è diventata l'epitome del fascismo. Ma il punto fondamentale è che questi signori che sfidano militari davanti alle autorità, ieri gli è stato impedito il 2 giugno di gridare il loro grido di battaglia, decima. Ma porca miseria, ma dove siamo finiti? E questi si sono costretti, i militari del Consubine, a lanciare una rosa per, come possiamo dire, per commemorare i loro morti eroici. Hanno lasciato questa rosa in segno di rispetto e anche di ribellione verso quest'ordine politico assurdo. Beh, di zagrebeschi vi ho parlato forse all'inizio di questa rassegna stampa, ma ve ne devo parlare. Un'intervista di una pagina intera di zagrebeschi da parte della vice direttrice della Stampa è incredibile. Zagrebeschi è una specie di ironia allo stato puro. L'uomo che contesta tutte le riforme costituzionali, che non abbia scritto lui e i suoi amichetti, oggi a precisa domanda sulla governabilità. Sapete cosa dice Zagrebeschi? Il super grande costituzionalista della sinistra, e noi non possiamo fare una pernacchia perché loro sono seri e noi siamo dei cazzoni, e i seri scrivono la governabilità come parola è orribile, significa limitare le pretese popolari. Zagrebeschi, va bene. Allora io dico, ma si potrà contestare un cazzo di costituzionalista che ci spiega in questo paese, non nell'Argentina di Perón, non nella Cina di Xi Jinping e non negli Stati Uniti di Trump o di Biden, ma nell'Italia di 120.000 governi? Bene, questo costituzionalista ci spiega che la governabilità è una parola orribile. E perché lo fa? Perché gli sta sulle balle il premierato della Meloni, quindi siccome gli sta sul cavolo il premierato della Meloni, Zagrebeschi ci spiega che la governabilità è una parola orribile, così quando andremo nei giornali a fare i dibattiti o nella televisione, tutti i costituzionalisti sono contro la riforma della Meloni. E perché sono contro? Perché peraltro considerano la governabilità una parola orribile. Vabbè, ragazzi. vale tutto. Nel frattempo ieri è partito il bonus sulle auto elettriche, non solo elettriche, perché il bonus c'è anche sulle auto endotermiche che hanno consumi, producono poca CO2, beh, insomma è andato subito esaurito in 8 ore il bonus sulle elettriche che era 200 milioni. La cosa incredibile di cui i giornali oggi non pagano è che ci si chiede grande boom delle auto elettriche, no, e non è quello, non è il boom delle auto elettriche, il punto è semplicemente un altro, il punto è che il bonus per le auto elettriche arrivava fino a 13.500 euro. Il punto è che il bonus per le auto elettriche si poteva ottenere anche se non rottamavi una ceppa, almeno così ho visto oggi all'interno di uno specchietto molto ben fatto, mi sembra, del Corriere della Sera. Allora, se io posso ottenere un bonus senza rottamare, se invece io devo ottenere un bonus rottamando, ve lo dico, la fine di tutta questa vicenda, è vero che ci vuole un ISEE basso, ma la fine di tutta questa vicenda è, come sempre, sono bonus regressivi. Tutti noi paghiamo perché alcuni possono avere auto da 35-40 mila euro. Benissimo, io figuratevi, io avrei una macchina da 300 mila euro se potessi e se non mi prendessero a perate, perché questo è il paese, come racconta Montanelli, in cui se ti vedono fuori con una Ferrari te la rigano. In altri paesi del mondo ti dicono bravo, quanti soldi hai fatto e bravo esserti comprato una macchina così bella. Nel frattempo le compagnie aeree mondiali fanno 30,5 miliardi di utili, aspetta, questo Marina Cavaglia, questo è il mio qua, purtroppo ogni tanto c'ho sempre questi troll, queste sono mignotte secondo me, quindi state attenti quando vi chiedono, o truffatori, quando vi chiedono numeri personali, qui non c'è nessuno che fa cose personali. Come mai la signora Berlinguer non invita mai nella sua, ma come mai la signora Berlinguer non ti invita mai, ma io non vado mai in televisione se non nei miei programmi, praticamente mai. Compagnie aeree mondiali hanno fatto utili per 30,5 miliardi, ma la cosa interessante di questa roba qui è che ancora rompono le balle sulla fusione ITA-Lufthansa. Ieri erano tutti quanti a Dubai al vertice IATA, cioè l'organizzazione delle compagnie aeree mondiali, e rompono le balle addirittura perché non vogliono che ITA entri nell'alleanza globale, quindi transatlantica, che ha Lufthansa con dall'altra parte del mondo. Ma ragazzi, ma voi siete dei matti, la Vestager è matta nel mondo in cui i colossi nazionali, quindi europei, dobbiamo pensare, stanno combattendo gli uni con gli altri, noi stiamo iniziando a rompere i coglioni a uno dei pochi gruppi che si sarebbe formato in Europa che possa competere. Quando parli dell'Europa, forse su queste cose dovresti stare un pochino più attento. PNRR, fantastici numeri che porta fuori oggi, non mi ricordo quale giornale, però ve li do. In Italia il 72,4% di tutto il debito che faranno gli europei per il PNRR, cioè l'Italia è il paese che ha preso più soldi a debito perché gli altri soldi per l'anno li hanno presi a fondo perduto. Anche noi abbiamo preso soldi a fondo perduto, ma in realtà abbiamo fatto molto più debiti di quanto abbiano fatto gli altri. La grande bugia verde esce domani, ne parlerò al 18 e alle 18 di oggi su una zuppa di Liberi Libri, ma la cosa che vi voglio ricordare è semplice: noi, se il PNRR lo spendiamo in stronzate ecologiche, non tutte le cose ecologiche sono stronzate, ma in stronzate ecologiche, in greenwashing, in follie per la decarbonizzazione totale nei prossimi anni, beh, il risultato è che noi avremo indebitato il paese, avremo fatto tecnologie che servono a poco e ci troveremo con i nostri figli che troveranno questa specie di grandissime cattedrali nel deserto, peraltro anche a debito. Toc toc, cosa vuoi? Grande Rita, Iallo, spendiamoli per il voto in real time, non so che cosa sia, sì certo, contento che andate d'accordo perché i coglioni vanno sempre in coppia, è importante che siano d'accordo, vabbè, ah oddio, o per pubblicare, questo è, ah, vabbè c'è il cretino, vabbè sì c'è il cretino, dai dai, avevo capito che questo è cretino, blocca utente, no, ma non, purtroppo ogni tanto ci sono i cretini, quindi oggi ci vediamo alle 18, vi ricordo Simona, e Simo, Anna e Mauri, grande che l'hai ordinato ieri, Alessio Ramponi intanto dice intanto in Sardegna marciscono le paleoliche, vi segnalo che il 12 e 13 luglio alla ripartenza, se vi siete prenotati e non venite, vi prego cancellatevi perché abbiamo un boom di richieste, chi vuol venire lo faccia velocemente perché poi dopo le dovremo chiudere, FG Senior number one, benvenuto alla zuppa, però purtroppo la sto finendo e quindi noi ci vediamo alle 18 di oggi con la grande bugia verde, tutto quello che avreste voluto sapere dagli scienziati sulle minchiate climatiste è scritto qua dentro.